File numero 4, pagina 29. La guerra totale. Dovevamo fare tante cose, prendere tutto il mondo. Poi sarebbe stata la guerra contro tutti. Sarebbe stata guerra anche contro i fratelli italiani. Eh sì, romperemo le reni alla Grecia. Questa l'ho sentita anch'io, eh. Ero in giro per la città e le radio tutte mandavano fuori discorsi. Chissà cosa aveva la Grecia che doveva essere ammazzata. A casa andavo a leggere Omero sul solaio, perché avevo già mio fratello dentro il primo gruppo di partigiani. È morto a 23 anni. Amava molto la montagna, amava tutte le cose belle. Era un ragazzo bravissimo, lavorava, studiava sempre. Allora ho visto che nascondeva dei biglietti sul tetto. Ho fatto finta di non vedere, non ho detto niente, e andavo a leggerli io prima e poi li tornavo a mettere lì bene, che non si accorgesse. Non gli ho mai detto. Mi ha detto di non parlare. Stai attenta a non dir niente. Comunque così, andando avanti, è quello il modo. Il suo gruppo di amici, il gruppo del Camin. C'era quell'altro, Otello, e un altro fratello, Ettore, ma Ettore non aveva nessuna specialità. Otello aveva 3 anni più di me. Ci sarebbe stata un'altra bambina, ma è morta durante l'invasione perché non c'erano medicine. Non c'erano medici e questa bambinella era un po' più giovane di me. Giulietta. Giulietta, sì, già. Io ho nome Giulia come nome di battaglia. Così la guerra, un'altra guerra sopportata. Mio padre militarizzato. Per combinazione non è morto. Militarizzavano perché ormai erano in età, i giovani, però erano nelle retrovie e anche lì passavano le bombe, scoppiavano. Così il mondo camminava verso un'altra guerra. Ma guarda che fegato, siamo andati fuori da una guerra vinta con tanti morti, tanti sacrifici e ti prepari un'altra guerra contro tutti. Ma si può essere. Io lo so, chiedo a lei, ma questi italiani non ragionano? Per quanto mi riguarda, seguivo tutta la mia famiglia, ma chi era più era mia madre, mio fratello e poi ero io. Io ascoltavo, sentivo, però non mi è rimasto difficile scegliere. Dopo sono andata a lavorare in una fabbrica di Basevi, a Cottimo. Mi mettono a lavorare in magazzino, così io ero lì e vivevo. In questa fabbrica hanno fatto dopo la pulizia operaia. La guerra aveva lasciato un margine, la guerra che vai e poi resti disoccupata. Qui è ritrattata bene, però con l'obbligo di essere tutte fasciste. Allora andavi a lavorare e veniva il momento che veniva lì qualcuno in camicia nera e magari, siccome erano tante donne, portavano una donna in camicia nera a invitarci e iscriverci al sindacato fascista. Nessuna di noi voleva iscriversi, escluse tre o quattro che erano amiche dei fascisti. A un certo momento ci radunano tutte quante, uno o due dirigenti sindacali fascisti, a raccontarci la storia. Iscriversi al sindacato fascista che non c'è più l'altro sindacato. E noi diciamo, se non c'è, non ci iscriviamo. Tutte escluse le quattro. Si era pagati a quindicina. Prendiamo la quindicina dalla busta e c'è il cartellino che siamo iscritti al sindacato abbigliamento con trattenuta di spesa per i soldi di iscrizione, anche se nessuno aveva alzato la mano. Comunque era logico. Hanno obbligato il padrone, il quale era ebreo, e ha fatto la tessera, con trattenuta dalle spese e via avanti così. Eravamo tutti fascisti. O volontari o rivolontari. Avevamo aderito tutti quanti. L'Italia fascista. Però niente da fare. Ero io quella che ho cominciato a rompere. Eravamo in 200, più c'erano quelle che lavoravano vicino. Facevo poesie in friulano, in italiano, sempre su quei temi lì. Allora ce n'era una che ho detto, questa la faccio passare. A mano ho copiato quei quattro pochi versi, l'ho detto a quelle tre o quattro migliori, che la sapevano lunga, di farla circolare. Questa poesia ha fatto il giro e vedevo che passava il direttore e mi guardava così. Ma lui sapeva perché aveva trovato la copia e allora l'indomani mi mandano a chiamare. Il ragioniere, che era fascista, era socialista una volta, sfegatato, poi è diventato fascista sfegatato, è tornato a cambiare. E il signor Basevi mi mandano a chiamare per via della poesia. Ma che vuoi che succeda? Niente. Non immaginavo mica. Vado, mi ricordo che era una bella giornata di sole e di primavera e vedo sti due uomini grandi lì che mi aspettano. Basevi mi guardava e non diceva niente perché era d'accordo con me, se poteva, ma doveva farlo. E lei che fa poesie qua dentro, no? Qua dentro faccio poesie, eh sì, e poi le do a leggere. Io non faccio le poesie qua dentro perché semmai le faccio in casa mia, Qua devo lavorare, a Cottimo, devo lavorare e non dico che non ero io. Dice, non si può scrivere quelle cose lì. E perché no? Ho detto io, non trovo niente di strano. No, dice il signor Basevi, che non aveva tanta voglia di parlare. Aveva voglia di dire che faccio bene a scrivere. Allora dice, perché doveva dire qualcosa. Signora Rosina, non stia a fare polemica. Non deve fare le poesie qui. Se le fa a casa, non le porti qui. E ragioniere. No, non le deve fare in nessun caso. Vabbè, vabbè, starò attenta. Per 2 ore a lungo così. La storia è finita. Così il vento va avanti. Con la storia degli ebrei, la commissione nazifascista si prende la fabbrica. C'erano fascisti, qualche tedesco e un grosso gruppo di persone. Il padrone è scappato con la famiglia in Carnia e lì li hanno aiutati. Il fratello invece era nel Veneto, non si sa dove, però vestito da frate, e la vecchia nonna, la madre, che aveva 90 anni, vestita da suora in un convento in Italia. E gli è andata bene, ma poveri. Io intanto avevo conosciuto dei compagni. Un giorno mi hanno chiamato perché sapevano l'attività che facevo, libera, di scrivere, e mi hanno detto se voglio entrare nella Resistenza, che abbiamo bisogno di persone fidate a cui dare le cose. E allora io, servirei volentieri la causa, ma bisogna che parli un momento con mia madre. Vorrei partecipare sul serio, perché non sopporto queste cose senza far niente. Quel poco che posso fare, voglio fare. Mia mamma dice, sai, è pericoloso. Speriamo bene, io vado fuori di casa, così puoi dire che non sai dove sono, ho detto io. Ha detto, no, no, ti aiuto. Poteva essere pericoloso. Era, e come lo era. La cattura. Ed è vero che mi ha aiutato, finché non mi hanno presa. Anche lì ho avuto fortuna. L'ho superata tutta, però un compagno è stato arrestato. Dovevamo trovarci l'indomani mattina vicino all'ospedale civile, vicino a una stradina per scambiarsi robe. Invece di lui erano in 4 nascosti, 2 per parte tra i cespugli. Quando sono arrivata mi hanno fermato i fascisti, che c'era uno, il comandante, e altri 3 giovani. «E su, su, che ho premura!» ho detto io. Dicevo che ero andata via a lavorare per le case, per famiglie, come facevano tante, che vanno per le famiglie a cucire. Avevo solo un figurino nella borsa, me lo ricordo ancora quel figurino, eh? Facevo finta di fare la sarta per vestiti di donna e un notes dove altezza, torace, avevo scritto così. Il capitano mi ha chiesto la carta d'identità, gliel'ho fatta vedere e mi ha detto «Dove va? Lei viene con noi, lei viene con noi, voi due rimanete qui se viene qualcun altro». E allora siamo andati giù, io con la bicicletta a mano, loro erano a piedi. Nella borsa io mettevo sempre in ordine, prima di partire per i miei viaggi, secondo dove dovevo fermarmi prima. E allora dovevo fermarmi con un biglietto, portare un biglietto, non mi ricordo più a chi, con scritto nome e cognome, indirizzo e tutto a Udine. Ero partita per andare là e l'avevo messo in modo di poterlo prendere. Così, oddio, mi è venuto in mente. E adesso cosa faccio io? Cosa succede? Avrei preferito essere morta, ma invece per fortuna qualcosa reagisce. Avevo la bicicletta, la tenevo io. Io ero un tipo calmo e non davo idea. Tenevo la bicicletta e la borsa che era lì sul manubrio. Quel biglietto saltava fuori appena. Tra l'altro si sentiva aria di quando dovevano venire aerei. Quella volta si sentiva da lontano. Intanto è venuto il bombardamento aereo. Mentre loro erano distratti dalla gente attorno, io ho fatto finta di aggiustare il manubrio, ho preso su quel foglietto e l'ho fatto tutto a pezzetti. L'ho lasciato per terra e allora mi è sembrata una gioia tremenda. Dico la verità che veramente mi sentivo morire. L'idea che sarebbero andati da quella famiglia e avrebbero preso altri e chissà cosa succedeva per colpa mia. Io dovevo andare per prima là da questo. Invece era già stato preso la sera prima e aveva spiattellato tutto. Il mio nome, la mia... sì, tutto. Siamo andati in stazione e poi mi hanno accompagnato al comando della milizia, che era in fondo a via Aquileia, verso la stazione. Il giorno dopo mi hanno interrogata 2 volte. Ho preso 2 sberle da un fascista meridionale, perché quelli si scaldano sempre, per via della risposta che gli davo. Perché lui ha offeso tutti noi che siamo gente... 2 sberle in faccia... ma non si stava zitti. Comunque questo interrogatorio. Domande di una stupidità. I giovani potevo anche capirli, tirati su balilla e via. C'era uno tutto pomposo, un bell'uomo grande, alto, con un cappello d'alpino, e mi portano davanti alla sua scrivania. Allora dice, davano il voi, non in lei, il voi. Allora voi siete una partigiana, non è vero? Perché? Lo dite voi. Lo ero per forza con quelle robe che avevo nella borsa, non poteva essere altrimenti. Dopo disse: I vostri compagni mi si buttano in ginocchi davanti a chiedere di salvarli. Ma io ho detto: In ginocchio mai, io devo dire che sono l'ultima ruota del carro e non conto niente, quei nomi qua, io non so nessuno dei nomi di questi. E lui: Questo si chiama Rodolfo. E io: E quale Rodolfo? Rodolfo Valentino? Robe così, eh. Ecco, questa è stata una cosa straordinaria. Mi ha detto lui: Guardi che io sono qui perché l'addetto tedesco, che era una SS, è andato a Berlino a conferire alcune cose. Io sono qui come sostituto interprete. Insomma, lui era austriaco, la moglie era una contessa friulana, stava in provincia di Gorizia, aveva un figlio e una figlia. Io ho conosciuto il figlio dopo la guerra, siamo andati a vendere giornali assieme. Non era una persona cattiva. Parlava anche friulano. Era una persona molto colta e anche molto delicata a parlare, sì. Allora mi ha detto: Io e lei ci vediamo per l'ultima volta, ci salutiamo. Adesso non è venuto quel signore che doveva venire. Invece, subito in pochi giorni sentivo che avrebbero dovuto fare una grande fucilazione. Lui ci ha detto: Vi mando in Germania ed evito una strage. E allora hanno fatto una lista di nomi, dove c'erano anche due zingari, oltre che i partigiani. Erano bravi gli zingari, non sapevano leggere né scrivere, ma erano tanto intelligenti, attenti e molto amichevoli. Aiutano tutti, loro abituati a tutto, alla fame. Maria. Maria, dopo l'ho rivista, era tornata anche lei perché l'hanno mandata a Belsen. L'ho incontrata dopo la guerra a Udine, ora è morta. Era più vecchia di me. Ha avuto 10 figli, Maria. Era simpatica, coccolona. Ci siamo incontrati un giorno di domenica a Udine. Lei faceva finta di non vedermi perché si vergognava. Eravamo tornati nella civiltà. Allora ho attraversato la strada e le sono andata davanti. Così, insomma, a un certo momento chiamano i nomi: Cantoni Rosa, Casati Maria, che dopo è venuta a casa con me, e queste tre di Udine. La compagnini Nerina, che non aveva fatto niente, faceva canzonette per prendere in giro i tedeschi, i fascisti, quando lavorava di pala e picche. Attenzione, attenzione, si preparino i nominativi che chiamiamo, che portino con sé quello che hanno. Non avevamo niente, cosa prendevamo? Io avevo gli orecchini d'oro del battesimo, sono rimasti lì. Avevo una valigia tutta rotta, scalcinata come nei film di Totò. Mi si è rotta per strada ed ero rimasta indietro e avevo un fascista stupido in camicia nera col fucile. Sto poco a sparare, sa? E beh, spari, ho detto. Spara, spara. La valigia di cartone aveva delle robette, un asciugamano mandato da casa, un paio di calze forse, non so che roba, e un po' di pane e via. Ci hanno dato un po' di pane, sì. Avevamo già cominciato a viaggiare con la fame e allora messi lì sul piazzale della stazione, in fila siamo arrivati in stazione. Il viaggio. In stazione è arrivato un treno da Trento, lunghissimo, con vagoni bestiame. Era, mi pare, il 10 gennaio 45. La liberazione era prossima, per fortuna, perché stare 3 mesi è un conto. Era detto dai tedeschi stessi, 3 mesi potevano bastare per morire. Perché poi così, in giro così, allora tiravi a lungo, ma gli ebrei di solito no. Ci hanno messi in fila e c'era qualcuno che è venuto a salutarci, aveva saputo che si partiva. Dei miei non c'era nessuno, non lo sapevano. Dopo ci hanno messi nei vagoni bestiame. Ce n'erano tanti di Udine e dopo tanti in Austria che ci hanno fermati. Tappa in una foresta, andiamo a fare i bisogni. Neanche si mangiava, non avevi niente da mangiare. Chi qualcosa è rimasto dal carcere e via senza sapere dove, né come, né quando, né se ritornerai così alla sorte. Niente sapevi. Poi quando siamo arrivati in Austria, il treno si è fermato in questa foresta. Lì c'erano soldati, ho visto parecchi dei nostri. Ho sentito che mi chiamavano. Ehi, Rosina! Chi è che mi conosceva per Rosina? Così era, ma erano tanti che conoscevo, e tanti sono tornati, e altri no. Ci hanno fatto portare in Austria, e hanno distribuito una minestra calda con la carta e mandata giù vagone per vagone, e abbiamo mangiato quella roba lì in tutto il viaggio. Erano molti in treno, di notte un freddo, più si andava su e le pareti. Tutto dentro nella cella luccicava, il fiato ghiacciato. Tutto il vagone era ghiacciato e bianco. Dopo si scioglieva in acqua quando veniva giorno. Allora quelle che avevano qualcosa si dividevano quel poco. Il mio l'ho diviso con la Maria Rug. Maria Rug era una ragazza di montagna, ci siamo scambiate il mangiare. Chi aveva un po' di più dava a chi aveva un po' di meno. Abbiamo fatto anche amicizia con le slovene. Appena saliti non c'era aria buona. Io che lo sapevo l'ho capito al volo. Allora adesso dico, bisognerà fare in modo di capirsi, no? C'era una donna, signora Maria, che era di un paese vicino Gorizia. Aveva un figlio partigiano che voleva essere slavo, sì. Il padre forse era slavo, la madre era di lì, sì, quasi italiana. Ricci si chiamava di cognome. Questa signora Maria aveva una valigia, grande valigia piena zeppa di robe da mangiare, piena. Abbiamo visto dopo che fortuna che è stata. Lei l'aveva riempita colma e quelle ragazze lì, che erano parecchie, l'aiutavano a portare questa valigia che pesava da matti. E lei dice: «Ah, gli italiani non posso vederli, tutti fascisti e traditori». Allora io, senza scaldarmi: «Senta, signora, sbaglia a dire così, perché non è vero, tanto più che siamo anche noi qua. Io sono italiana e quelli che sono nelle carceri su questi treni ci sono tantissimi, quasi tutti italiani. Il primo vagone sono tutti friulani. Il fascismo è un conto e la lotta un altro, perché voi fate bene la vostra lotta, ma siamo collegati tutti quanti». E allora è stata zitta. Però ho notato subito che le giovani stavano attente, sono subito cambiate, quel risentimento non lo avevano più. Poi siamo state io e la mia amica che ci si aiutava sempre. La signora Maria, povera donna, è morta lassù. Abbiamo attraversato tutta l'Austria, andati su ancora un pezzo. Prima di Berlino si è staccato un pezzo del treno che ha portato gli uomini in altri campi, ad Dachau mi pare, insomma, portati in altri campi. Noi donne, alcuni uomini, bambini, siamo andati su. Abbiamo attraversato Berlino, la stazione di Berlino che sotto si vedevano tutti i bombardamenti, la gente che passava, gialla in viso, le notti insonni. E siamo andati avanti ancora. Abbiamo passato Berlino, era una desolazione, e più avanti ancora più in su di Berlino, verso il Baltico, lì non si vedeva segno di guerra, di bombardate. Tante foreste. Belle foreste, allora arrivati. Finalmente siamo arrivati in una piccola stazioncina che era scritto Ravensbrück e allora lì ci fanno scendere alla stazioncina. C'era un bosco e allora ci conducono su. Eravamo la gran parte donne e qualche uomo, pochi però, ma quelli che mandavano, poveretti, perché Ravensbrück era un campo femminile ma aveva un reparto maschile staccato dal nostro. Avevano dei capò che erano degli assassini. C'erano ebrei anche. Ne ho conosciuto uno che era... Vita durissima anche quella. Il lager. Siamo arrivati lì a piedi dal bosco. Arriviamo dove c'è il campo. Era grandissimo. La stradetta che si andava su. Da una parte aveva delle villette. Erano gli ufficiali delle SS. Fuori dal campo e il portone di legno spalancato. E l'inferno si apriva. L'inferno. E siamo entrati. Hanno chiuso i portoni dietro e dopo è cominciato tutto. Ci hanno fatto aspettare un po' in una stanza, in muratura. Erano come case in muratura. C'erano i comandi. In una stanza con tutta la roba. Ci han detto: «Aspettate un po' lì». E allora in quello sentiamo una voce di donna che dice: «Siete italiane?» «Sì, siamo italiane. Se avete roba da mangiare, mangiate tutto adesso, perché dopo non mangerete più. Vi diranno di lasciare lì tutto, ma prima affrettatevi. Se avete da mangiare, mangiate tutte quante. Quella che ha e quella che non ha, mangiate tutto. Se resta la roba un po', se non potete, lasciate vicino il buco dove vi parlo». Non si sapeva neanche chi era, ma sapeva bene lei. E lei andava, questa qua parlava italiano. Sono quelle che erano vicino ai comandi, no? E sempre prigioniere, francesi. Allora la signora Maria ha aperto la valigia, viene fuori l'ira di Dio. Io mi sono fatta 3 uova sbattute, ho preso un pentolino con un bastone e con zucca, burro, cacao, insomma ho fatto un pastone. Tutti hanno mangiato, abbiamo pulito tutto e lasciato le valigie, 2 valigie. Dopo siamo rimaste con i nostri vestiti. Abbiamo mangiato, abbiamo pranzato bene perché per 2 giorni mi sono sentita bene. Dopo è cominciata la storia. C'era un grande corridoio. Avevano preparato pacchetti, tanti eravamo, pacchetti di bestiario messi in fila a sorte. Una era grande come una statua, io ero piccolina per fortuna. Mi difendevo di più. Allora eri sotto senza niente, senza maglie, niente. I pantaloni senza bottoni e senza elastici. Le mutande tutte bucate, senza elastici. La gonna che faceva orrore con i fili penzolanti. Insomma, le robe che neanche una zingara era così. E a qualcuna che era grande capitavano le cose cortissime. Ma qualcuna si è arrangiata a far cambio. Io mi sono tenuta la mia roba. Il cappotto da neve, ero coperta, color blu. La manica destra era nera e la manica sinistra era gialla. Sulla schiena una croce con la vernice. Il mio era blu e allora la vernice bianca, grande, grande, tutta quanta. O se no nera chi aveva il cappotto chiaro. Gli zoccoli ai piedi che non potevo neanche camminare. Così tutte robe rotte. Hanno detto: non ci sono pidocchi, abbiamo tutto disinfestato. Invece ne ho presi talmente tanti, avevo la processione dei pidocchi sulle cuciture, e insomma così, e poi quelli erano i nostri vestiti. Ci hanno poi preso orecchini, anelli, catenine, tutto via, e un orologio che aveva una storia, un orologio tedesco. Io ero senza orologio e uno dei partigiani che stava attento che avessimo tutto a posto è morto a Mauthausen, era un compagno. Mi ha portato un bellissimo orologio da uomo, di un ufficiale dell'SS che era stato ucciso nella Bassa Friulana. Aveva quell'orologio, così, gli ho riportato l'orologio, Non dovevi tenere niente. Insomma, vestiti così. Poi il numero. Ci hanno dato il numero. Io avevo 97.323, il mio numero di matricola. Dopo mi hanno portato una toppa, un triangolo da mettere sotto, colore rosso, e un fazzoletto per non far venire i geloni alle orecchie. Ci siamo trovate così, irriconoscibili. Fine file numero 4.